Orlando Furioso, canto 21.
Narra la novella dei criminosi trascorsi di Gabrina. Così si chiama la megera che accompagna Zerbino. Di solito le narrazioni come questa sono collegate all'intricata trama del poema da qualche personaggio in comune, accessorio nella trama, che diviene protagonista nella novella, o al rovescio, protagonista nella trama, che diviene accessorio nella novella. Esse non discendono dal boiardo, bensì da episodi di romanzi cavallereschi spagnoli, come in questo caso, o tedeschi. Altre volte evocano altre tradizioni, per esempio abbiamo incontrato il folklore e l'antichità classica nella fiaba dell'orco di Norandino, e fra qualche canto incontreremo una novella di stampo italiano. Questa versione della storia del Casto Giuseppe si può dire macchinosa e truculenta. Lealtà e scelleratezza muovono i suoi protagonisti come fili di marionette. La letteratura cavalleresca non è tutt'oro. Lo sapeva bene il curato di Don Chisciotte. Può accadere che nemmeno la grazia dell'Ariosto riesca a emendarne ogni magagna.
Né fu né in torto, crederò che stringa soma così, né così legno chiodo, come la fec una bell'alma cinga del suo tenace indissolubil nodo. Né dagli antichi par che si dipinga la santa fe, vestita in altro modo che d'un vel bianco che la copra tutta, con sol punto, un sol neo, la può far brutta. La fede unqua non debbe esser corrotta, o data a un solo, o data insieme a mille. E così in una selva, in una grotta, lontan dalle cittadi e dalle ville, come dinanzi a tribunali, in frotta di testimoni, di scritti e di postille, senza giurare o segno altro più espresso, basti una volta che s'abbia promesso. Quella servò, come servarsi debbe in ogni impresa, il cavalier Zerbino, e qui vi dimostrò che conto n'ebbe, quando si tolse dal proprio camino per andar con costei, la qual gli ingrebbe come s'avesse il morbo sì vicino, oppur la morte stessa, ma potea più che il disio quel che promesso avea. Dissi di lui che di vederla sotto la sua condotta tanto al cor gli preme che n'arrabbia di duol né le fa motto, e vanno muti e taciturni insieme. Dissi che poi fu quel silenzio rotto, che al mondo il sol mostrò le ruote estreme, da un cavaliero avventuroso errante, che in mezzo del cammin lor si fe inante. La vecchia, che conobbe il cavaliero, che era nomato Ermonide d'Olanda, che per insegna nello scudo nero attraversato una vermiglia banda, posto l'orgoglio e quel sembiante altiero, umilmente a Zerbin si raccomanda e gli ricorda quel che esso promise alla guerriera che in sua man la mise. Perché di lei nemico e di sua gente era il guerriero che contro lor venia. Ucciso ad essa aveva il padre innocente e un fratello che solo al mondo avia. E tutta volta par del rimanente come degli altri, il traditor disia. «Finché alla guardia tua donna mi senti», dice Zerbin, «non vo che tu paventi». Come più presso il cavalier si specchia in quella faccia che si in odio gli era, «o di combatter meco t'apparecchia», gridò con voce minacciosa e fiera, o lascia la difesa della vecchia, che di mia man, secondo il merto, pera. Se combatti per lei, rimarrai morto, che così avviene a chi s'appiglia al torto. Zerbin cortesemente a lui risponde che gli è desir di bassa e mala sorte, e ta cavalleria non corrisponde che cerchi dare ad una donna morte. Se pur combatter vuol, non si nasconde, ma che prima consideri ch'importe con cavalier, com'era egli gentile, voglia por man nel sangue femminile. Queste gli disse i più parole in vano, e fu bisogno al fin venire ai fatti. Poiché preso abbastanza e bon del piano, tornarsi incontra a tutta briglia ratti. Non vansi presti i razzi fuor di mano, ch'al tempo son delle allegrezze tratti, come andaron veloci i due destrieri ad incontrare insieme i cavalieri. Ermonide d'Olanda segnò basso, che per passare il destro fianco attese, ma la sua debollancia andò in fracasso e poco il cavalier di Scozia offese. Non fu già l'altro colpo vano e casso, ruppe lo scudo e sì la spalla prese che la forò dall'uno all'altro lato, a riversar Ermonide sul prato. Zerbin, che si pensò d'averlo ucciso, di pietà vinto, scese in terra presto e levò l'elmo dallo smorto viso. E quel guerrier, come dal sonno desto, senza parlar guardò Zerbino fiso. Poi gli disse: «Non m'è già molesto che io sia da te abbattuto, ch'ai sembianti mostri esser fior de cavalieri erranti. Ma ben mi duol che questo per cagione d'una femmina perfida m'avviene, a cui non so come tu sia campione, che troppo al tuo valor si disconviene. E quando tu sapessi la cagione, ch'a vendicarmi di costei mi mene, avresti, ognor che rimembrassi, affanno d'aver per campar lei fatto a me danno. E se spirito abbastanza avrò nel petto, ch'io il possa dir, ma del contrario temo. Io ti farò veder chi in ogni effetto scelerata e costei più ch'in estremo. Io ebbi già un fratel che giovinetto d'Olanda si partì donde noi semo e si fece d'Eraclio cavaliero ch'allor tenea de Greci il sommo impero. Qui vi divenne intrinseco il fratello di un cortese baron di quella corte che nei confin di Servia avea un castello di sito ameno e di muraglia forte. Nomossi Argeo, colui di chio favello, di questa iniqua femmina consorte, la quale egli amò sì, che passò il segno ch'a un uomo si convenia come lui degno. Ma costei, più volubile che foglia, quando l'autunno è più priva d'umore, che il freddo vento gli alberi ne spoglia e le soffia dinanzi al suo furore, verso il marito cangiò tosto voglia, che fisso qualche tempo ebbe nel core, e volse ogni pensiero, ogni disio, d'acquistar per amante il fratel mio. Ma né si saldo all'impeto marino l'acro cerauno d'infamato nome, né stassi duro incontro Borea e Alpino, che rinovato a più di 100 chiome, e che quanto appar fuor dello scoglio alpino tanto sotterra alle radici, come il mio fratello, a prieghi di costei, nido di tutti i vizi, infandi e rei. Or, come avviene a un cavaliere ardito, che cerca briga e la ritrova spesso, fu in una impresa il mio fratel ferito, molto al castel del suo compagno appresso, dove venir senza aspettare invito solea, fosse o non fosse Argeo con esso, ed entra quel per riposar fermosse tanto che del suo mal libero fosse. Mentre egli quivi si giacea, convenne che in certa sua bisogna andasse Argeo. Tosto questa sfacciata a tentar venne il mio fratello e ta sua usanza feo. Ma quel fedel non oltre più sostenne avere ai fianchi un stimolo sireo e lesse, per servar sua fede a pieno, di molti mal quel che gli parve meno. Tra molti mal gli parve legger questo: lasciar d'Argeo l'intrinsechezza antiqua, lungi andar, sì che non sia manifesto mai più il suo nome alla femmina iniqua. Benché duro gli fosse, era più onesto che satisfare a quella voglia obliqua, o che accusar la moglie al suo signore, da cui fu amata a par del proprio core. E delle sue ferite ancora infermo, l'arme si veste e del castel si parte, e con animo va costante e fermo di non mai più tornare in quella parte. Ma che gli val, ch'ogni difesa e schermo gli dissipa fortuna con nuova arte. Ecco il marito che ritorna intanto e trova la moglier che fa gran pianto. E scapigliata e con la faccia rossa, e le domanda di che sia turbata. Prima che la rispondere sia mossa, pregarsi lascia più d'una fiata, pensando tuttavia come si possa vendicar di colui che l'ha lasciata. E ben convenne al suo mobile ingegno cangiar l'amore in subitano sdegno. «Deh», disse alfine, «a che l'error nascondo ch'ho commesso, signor, nella tua assenzia? Che quando ancora io il cieli a tutto il mondo, celar non posso alla mia conscienza. L'alma che sente il suo peccato immondo pate dentro di sé tal penitenzia ch'avanza ogni altro corporal martire che darmi possa alcun del mio fallire. Quando fallirsi a quel che si fa a forza, ma se a quel che si vuol tu sappi l'anco, poi con la spada dalla immonda scorza scioglie lo spirito immaculato e bianco e le mie luci eternamente ammorza. Che dopo tanto vituperio al manco tenerle basso ognor non mi bisogni e di ciascun ch'io vegga io mi vergogni.
Il tuo compagno all'onor mio distrutto questo corpo per forza ha violato, e perché teme che io ti narri il tutto or si parte il villan senza commiato.
In odio con quel lì gli ebbe ridotto colui che più d'ogni altro gli fu grato. Argeo lo crede e t'altro non aspetta, ma piglia l'arme e corre a far vendetta. E come quel ch'avea il paese noto, lo giunse che non fu troppo lontano, che il mio fratello, debole e tegroto, senza sospetto se ne gia pian piano, e brevemente in un loco remoto pose per vendicarsene in lui mano. Non trovo il fratel mio, scusa che vaglia, ch'insomma Argeo con lui vuol la battaglia. Era l'un sano e pien di nuovo sdegno, infermo l'altro e tall'usanza amico, sicch'ebbe il fratel mio poco ritegno contro il compagno fatto gli nemico.
Dunque, filandro, di tal sorte indegno, dell'infelice giovane ti dico, così avea nome, non soffrendo il peso di si fiera battaglia, restò preso.
Non piaccia a Dio che mi conduca a tale il mio giusto furore il tuo demerto, gli disse Argeo, che mai sia omicidiale di te ch'amava, e me tu amavi certo, benché nel fin me l'hai mostrato male. Pur voglio a tutto il mondo fare aperto che come fui nel tempo dell'amore, così nell'odio son di te migliore. Per altro modo punirò il tuo fallo che le mie man più nel tuo sangue porre. Così dicendo, fece sul cavallo di verdi rami una bara comporre, e quasi morto in quella riportallo dentro al castello in una chiusa torre, dove in perpetuo, per punizione, condannò l'innocente a star prigione. Non però ch'altra cosa avesse manco che la libertà prima del partire, perché nel resto, come sciolto e franco, vi comandava e si faceva ubbidire. Ma non essendo ancor l'animo stanco di questa ria del suo pensier fornire, quasi ogni giorno alla prigion veniva, ch'avea le chiavi e a suo piacer la priva. E movea sempre al mio fratello assalti, e con maggiore audacia che di prima. Questa tua fedeltà, dicea, che valti, poiché per figlia per tutto si stima. Oh, che trionfi gloriosi e talti! Ah, che superbe spoglie e preda opima! Ah, che merito al fin te ne risulta, se come a traditore ognun t'insulta! Quanto utilmente, quanto con tuo onore, m'avresti dato quel che da te volli. Di questo sì ostinato tuo rigore, la gran mercè che tu guadagni ortolli. In prigion sei, né creder non uscir fuore, se la durezza tua prima non molli. Ma quando mi compiacci, io farò trama di racquistarti e libertade e fama. No, non disse Filandro aver mai spene, che non sia come suol mia vera fede, sebbene contro ogni debito mi avviene ch'io ne riporti si dura mercede, e di me crede il mondo men che bene. Basta che innanti a quel che il tutto vede e mi può ristorar di grazia eterna, chiara la mia innocenza si discerna. Se non basta che Argeo mi tenga preso, tolgami ancor questa noiosa vita. Forse non mi fia il premio in ciel conteso della buona opera qui poco gradita. Forse egli, che da me si chiama offeso, quando sarà quest'anima partita, sa vedrà poi d'avermi fatto torto e piangerà il fedel compagno morto. Così più volte la sfacciata donna tenta Filandro e torna senza frutto. Ma il cieco suo desir che non assonna, del scelerato amor traer costrutto, cercando va più dentro Calagonna suoi vizi antichi e ne discorre il tutto. Mille pensier fa, d'uno in altro modo, prima che fermi in alcun dessi il chiodo. Stette 6 mesi che non messe piede, come prima facea, nella prigione. Di che il miser Filandro ispira e crede che costei più non gli abbia affezione. Ecco fortuna al mal propizia, diede a questa scelerata occasione di metter fin con memorabil male al suo cieco appetito irrazionale. Antiqua nemicizia avea il marito con un baron detto Morando il Bello, che non vessendo Argeo spesso era ardito di correr solo e sin dentro al castello, ma s'Argeo vera non tenea l'onvito né s'accostava 10 miglia a quello. Or, per poterlo indur che ci venisse, dire in Gerusalem per voto, disse. Disse d'andare, e partesi che ognuno lo vede, e fa di ciò sparger le grida. Nel suo pensier, fuor che la moglie, alcuno puote saper, che sol di lei si fida. Torna poi nel castello all'aer bruno, né mai se non la notte ivi s'annida, e commutate insegne al nuovo albore, senza vederlo alcun, sempre esce fuori. Se ne va in questa e in quella parte errando e volteggiando al suo castello intorno, pur per veder se incredulo Morando volesse far come solea ritorno. Stava il di tutto alla foresta, e quando nella marina vede ascoso il giorno, venia al castello e per nascose porte lo toglia dentro l'infedel consorte. E crede ciascun, fuor che l'iniqua moglie, che molte miglia Argeo lontan si trove. Dunque il tempo opportuno ella si toglie. Al fratel mio va con malizie nuove. Ha di lagrime a tutte le sue voglie un nembo che dagli occhi al sen le piove. «Dove potrò, dicea, trovare aiuto che in tutto l'amor mio non sia perduto?» «E col mio, quel del mio marito insieme, il qual se fosse qui non temerei. Tu conosci Morando e sai se teme quando Argeo non si sente omini e dei. Questi, or pregando, or minacciando, estreme prove fa tuttavia, né alcun dei miei lascia che non contamini per trarmi ai suoi disii, né so se io potrò aitarmi. Or che ha inteso il partir del mio consorte e che al ritorno non sarà sì presto, ha avuto ardir d'entrare nella mia corte senza altra scusa e senz'altro pretesto, che se ci fosse il mio signor per sorte, non solo non avrei audacia di far questo, ma non si terria ancor per Dio sicuro da pressarsi a 3 miglia a questo muro. E quel che già per me si ha ricercato, oggi me l'ha richiesto a fronte, e conta i modi che gran dubbio è stato dell'avvenirmi disonore e tonte, e se non che parlar dolce gli ho usato e finto le mie voglie alle sue pronte, saria a forza di quel suto rapace che spera aver per mie parole in pace. Promesso gli ho, non già per osservargli che, fatto per timor, nullo è il contratto, ma la mia intenzion fu per vietargli quel che per forza avrebbe allora fatto. Il caso è qui. Tu sol puoi rimediargli, del mio onore altrimenti sarà tratto, e di quel del mio argeo, che già mai detto avere tanto o più che il proprio appetto. E se questo mi nieghi, io dirò dunque che in te non sia la fede che ti vanti, ma che fu sol per crudeltà, qualunque volta sprezzati i miei supplici pianti, non per rispetto alcun d'argeo, quantunque n'hai questo scudo ogni ora opposto in anti. Saria stata tra noi la cosa occulta, ma di qui aperta infamia mi risulta. Non si convien, disse Filandro, tale prologo a me, per argeo mio disposto. Narrami pur quel che tu vuoi, che quale sempre fui, di sempre essere ho proposto. E ben ch'a torto io ne riporti male, a lui non ho questo peccato imposto. Per lui son pronto a andare anco alla morte, e siami contra il mondo e la mia sorte. Rispose l'empia: io voglio che tu spenga colui che il nostro disonor procura. Non temer ch'alcun mal di ciò t'avvenga, ch'io te ne mostrerò la via sicura. Debbe egli a me tornar, come rivenga sull'ora terza la notte più scura. E fatto un segno di che l'ho avvertito, io l'ho tor dentro che non sia sentito. A te non graverà prima aspettarne nella camera mia, dove non luca, tanto che di spogliargli faccia l'arme e quasi nudo in mante lo conduca. Così la moglie conducesse parme il suo marito alla tremenda buca, se per dritto costei moglie s'appella più che furia infernal, crudele e fella. Poiché la notte scelerata venne, fortrasse il mio fratel con l'arma in mano, e nell'oscura camera lo tenne finché tornasse il miser castellano. Come ordine era dato, il tutto avvenne, che il consiglio del mal va raro in vano. Così Filandro il buon argeo percosse, che si pensò che quel morando fosse. Con esso un colpo il capo fesse il collo, chelmo non vera, e non vi fu riparo. Pervenne argeo, senza pur dare un crollo, della misera vita al fine amaro. E tal uccise che mai non pensollo, né mai l'avria creduto. O caso raro, che cercando giovar, fece all'amico quel di che peggio non si fa al nemico. Poscia Cargeo non conosciuto giacque, rende a Gabrina il mio fratello la spada. Gabrina è il nome di costei, che nacque sol per tradire ognun che in man le cada. Ella, che il ver fino a quell'ora tacque, vuol che Filandro a rivederne vada col lume in mano il morto ond'egli è reo, e gli dimostra il suo compagno argeo. Egli minaccia poi, se non consente all'amoroso suo lungo desire, di palesare a tutta quella gente quel che gli ha fatto e non può contraddire, e lo farà vituperosamente come assassino e traditor morire. Egli ricorda che sprezzar la fama non dè, se ben la vita si poco ama. Pien di paura e di dolor rimase Filandro, poiché del suo error s'accorse. Quasi il primo furor gli persuase d'uccider questa, e stette un pezzo in forze. E se non che nelle nemiche case si ritrovò, che la ragion soccorse, non si trovandovi altre arme in mano, coi denti la stracciava a brano, come nell'alto mar, legno talora che da due venti si è percosso e vinto, ch'ora uno innanzi l'ha mandato, e ora un altro al primo termine respinto, e l'han girato da poppa e da prora, dal più possente al fin resta sospinto, così Filandro, fra molte contese dei due pensieri, al manco rio s'apprese. Ragion gli dimostrò il pericol grande oltre il morir, del fine infame e sozzo, se l'omicidio nel castel si spande, e del pensare il termine gli è mozzo. Voglia o non voglia, al fin convien che mande l'amarissimo calice nel gozzo, pur finalmente nell'afflitto core più dell'ostinazion poté il timore. Il timor del supplicio infame e brutto prometter fece con mille scongiuri che faria di Gabrina il voler tutto, se di quel luogo se partian sicuri. Così per forza corse l'empia il frutto del suo desire e poi lasciar quei muri. Così Filandro a noi fece ritorno, disse lasciando in Grecia infamia e scorno. E portò nel cor fisso il suo compagno, che così scioccamente ucciso avea, per far con sua gran noia empio guadagno di una procne crudel, d'una Medea. E se la fede e il giuramento, magno e duro freno, non lo ritenea, come al sicuro fu, morta l'avrebbe, ma quanto più si puote, in odio l'ebbe. Non fu da indi in qua rider mai visto. Tutte le sue parole erano meste, sempre sospir gli uscian dal petto tristo, ed era divenuto un nuovo Oreste, poi che la madre uccise e il sacro Egisto, e che l'ultrice furia ebbe moleste. E senza mai cessar, tanto l'afflisse questo dolor, ch'infermo a letto il fisse. Or questa meretrice, che si pensa quanto a quest'altro suo poco sia grata, muta la fiamma già d'amore intensa in odio, in ira ardente ed arrabbiata. Nemmeno è contro il mio fratello accensa che fosse contro Argeo la scelerata e dispone tra sé levar dal mondo, come il primo marito, anco il secondo. Un medico trovò, d'inganni pieno, sufficiente e tatto a simil uopo, che sapea meglio uccider di veneno che risanar gli infermi di Silopo, e gli promesse, innanzi più che meno di quel che domandò donargli, dopo ch'avesse, con mortifero liquore, levatole dagli occhi il suo signore. Già in mia presenza, ed altre più persone, venia col tosco in mano il vecchio ingiusto, dicendo che era buona pozione da ritornare il mio frater robusto. Ma Gabrina, con nuova intenzione, pria che l'infermo ne turbasse il gusto, per torsi il consapevole d'appresso, o per non dargli quel ch'avea promesso, la man gli prese, quando appunto dava la tazza dove il tosco era celato, dicendo: ingiustamente e se il ti grava ch'io tema per costui che ho tanto amato, voglio esser certa che bevanda prava tu non gli dia, né succo avvelenato, e per questo mi par che il beveraggio non gli abbia a dar se non ne fai tu il saggio. Come pensi, signor, che rimanesse il miser vecchio conturbato allora? La brevità del tempo si lo presse, che pensar non poté che meglio fora. Pur per non dar maggior sospetto, elesse il calice gustar senza dimora, e l'infermo, seguendo una tal fede, tutto il resto pigliò, che si gli diede. Come sparvier, che nel piede grifagno tenga la starna, e sia per trarne pasto, dal can, che si tenea fido compagno, ingordamente sopraggiunto e guasto? Così il medico, intento al rio guadagno, donde sperava aiuto, ebbe contrasto. Odi di summa audacia esempio raro, e così avvenga a ciascun altro avaro. Fornito questo, il vecchio s'era messo per ritornare alla sua stanza in via, ed usar qualche medicina appresso che lo salvasse dalla pesteria. Ma da Gabrina non gli fu concesso, dicendo non voler ch'andasse pria che il succo nello stomaco digesto il suo valor facesse manifesto. Pregar non val, né far di premia offerta, che lo voglia lasciar quindi partire. Il disperato, poiché vede certa la morte sua, né la poter fuggire, ai circostanti fa la cosa aperta. Né la seppe costai troppo coprire. E così, quel che fece agli altri spesso, quel buon medico al fin fece a se stesso. E seguitò con l'alma quella che era già de mio frate camminata innanzi. Noi circostanti, che la cosa vera del vecchio udimmo, che fe pochi avanzi, pigliamo questa abominevol fera, più crudel di qualunque in selva stanzi, e la serramo in tenebroso loco per condannarla al meritato fuoco. Questo Ermonide disse, e più volea seguir, com'ella di prigion levossi, ma il dolor della piaga si l'aggreva che pallido nell'erba riversossi. Intanto due scudier che seco aveva fatto una baravean di rami grossi. Ermonide si fece in quella porre, chindi altrimenti non si potea torre. Zerbin col cavalier fece sua scusa, che gli increscea d'avergli fatto offesa. Ma come pur tra cavalieri s'usa, colei che venia seco avea difesa, e che altrimenti sua fe saria confusa. Perché, quando in sua guardia l'avea presa, promesse a sua possanza di salvarla contro ognun che venisse a disturbarla. E sin'altro potea gratificargli, prontissimo offerisse alla sua voglia. Rispose il cavalier, che ricordagli sol vuol, che da Gabrina si discioglia. Prima che l'abbia cosa a macchinargli, di che il suo indarno poi si penta e doglia. Gabrina tenne sempre gli occhi bassi, perché non ben risposta al vero dassi. Con la vecchia Zerbin quindi partisse al già promesso debito viaggio, e tra sé tutto il dì la maledisse che fagli fece a quel barone oltraggio. E torché per gran mal che gliene disse chi lo sapea, di lei fu istrutto e saggio, se prima l'avea noia e a dispiacere, or l'odia sì che non la può vedere. Ella, che di Zerbin sa l'odio a pieno, né in mala volontà vuole esser vinta, un'oncia lui non ne riporta meno, la tiene in quarta e la rifà di quinta. Nel cuore la gonfiata di veneno, e nel viso altrimenti era dipinta. Dunque, nella concordia ch'io vi dico, tenean lor via per mezzo il bosco antico. Ecco, volgendo il sol verso la sera, udiron gridi e strepiti e percosse, che facean segno di battaglia fiera, che quanto era il rumor, vicina fosse. Zerbino, per veder la cosa ch'era, verso il rumore in gran fretta si mosse. Non fu Gabrina lenta a seguitarlo. Di quel che avvenne, all'altro canto io parlo.